Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, azioni punitive contro Grecia a causa del sequestro della petroliera iraniana. CNN Associated Press, Shirin Abu Ghaleh è stata uccisa deliberatamente dai sionisti. È Iran tra i 10 paesi che ospitano il 56% dei rifugiati del mondo. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 28 maggio 2022, cari amici. Come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento, un sistema di potere degenerativo negli Stati Uniti. Dopodiché vi invito ad ascoltare un'altra puntata della rubrica Nahjul Balagha, che è dedicata proprio ai cerimoni, alle parole dell'imam Ali, primo imam sciita, la pace sia con lui. Ed ora amici, passiamo alle notizie. In seguito al sequestro di una petroliera iraniana da parte del governo greco e alla consegna del suo petrolio agli americani, Teheran ha deciso di intraprendere azioni punitive contro la Grecia. Mercoledì le autorità portuali della Grecia hanno annunciato di aver deciso di spedire agli Stati Uniti a loro spese il petrolio iraniano proveniente da una nave battente bandiera iraniana sequestrata a metà aprile su richiesta della magistratura americana. A questo proposito, la Repubblica Islamica dell'Iran ha deciso di intraprendere misure di ritorsione contro Atene, fermando due petroliere greche nelle acque del Golfo Persico. La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ha sequestrato oggi, cioè venerdì, due petroliere greche per le violazioni che hanno compiuto nelle acque del Golfo Persico, ha dichiarato il Corpo delle Guardie iraniano in un comunicato. E la CNN e Associated Press hanno confermato in due rapporti separati che la giornalista palestinese di Al Jazeera Shirin Abu Akleh è stata uccisa dalle forze di occupazione israeliane. La CNN ha persino suggerito che sia stata presa di mira deliberatamente. Secondo la CNN, un'indagine condotta sull'incidente offre nuove prove, inclusi due video della scena della sparatoria che mostrano che non c'era nessun combattimento attivo né militanti palestinesi palestinesi vicino ad Abu Ghala nei momenti precedenti la sua morte. Ha affermato che i video ottenuti dalla CNN corroborati dalla testimonianza di 8 testimoni oculari, un analista audio forense e un esperto di armi esplosivi suggeriscono che Abu Ghala sia stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un attacco mirato delle forze israeliane. Abu Ghala è una cittadina palestinese statunitense che ha lavorato per Al Jazeera per più di 2 decenni e stava seguendo un'incursione dell'occupazione israeliana nel campo profughi di Jenin l'11 maggio quando è stata uccisa. Anche un suo collega Ali Samud è stato ferito a colpi di arma da fuoco dai sionisti. E il tema dei rifugiati, oltre ad essere di estrema attualità, sta diventando sempre più uno strumento di propaganda per le varie realtà politiche. A tal proposito, un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il 56% dei 21 milioni di rifugiati del mondo sono ospitati da soli 10 paesi, tra cui Giordania e Iran. Secondo Amnesty International, il 56% dei 21 milioni di rifugiati del mondo sono ospitati da soli 10 paesi, tutti in Asia occidentale, Africa e Asia del Sud, ha dichiarato il portavoce ripreso dal sito Far sul Mondo. Il funzionario iraniano ha nominato i principali paesi di accoglienza dei rifugiati, secondo il rapporto di Amnesty International, come Giordania, Turchia, Pakistan, Libano, Iran, Etiopia e Kenya. L'Iran ospita quasi 1 milione di rifugiati registrati, la stragrande maggioranza provenienti dall'Afghanistan, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi Filippo Grandi. L'Iran continua a dare un esempio globale attraverso le sue politiche per i rifugiati progressiste e inclusive, ma il paese ha bisogno di più sostegno per ospitare una delle più grandi popolazioni di rifugiati nel mondo. E i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto circa 90 droni Bayraktar di fabbricazione turca dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina. A causa delle loro dimensioni relativamente grandi, della bassa velocità e della scarsa manovrabilità, i droni senza pilota sono facili bersagli per i sistemi missilistici antiaerei russi come il Panzer S-1 e il Tor M-1. I droni turchi operano sulla base di un sistema di navigazione visiva autonomo e possono attaccare solo un bersaglio alla volta. La Russia si era opposta alla vendita di droni turchi TB2 all'Ucraina. La Reuters, citando un funzionario turco, ha riferito che una società privata ha venduto i droni all'Ucraina e il governo non è stato coinvolto. Il Bayraktar TB2 è un veicolo aereo da combattimento senza pilota di lunga durata, di media quota, in grado di effettuare operazioni di volo contro controllate a distanza o autonome. Il governo ucraino ha finora acquistato dozzine di droni dalla Turchia. E secondo le informazioni disponibili, almeno 4 biolaboratori controllati dagli Stati Uniti operano in Nigeria, uno dei paesi da dove proviene, secondo l'OMS, il vaiolo delle scimmie. L'accusa arriva da Igor Krylov, capo della Russian Radiation, Chemical and Biological Protection Force, che ha chiesto all'OMS di aprire un'inchiesta in merito. Sullo sfondo di numerosi casi di violazione statunitensi dei requisiti di biosicurezza e di conversazione negligente di biomateriali patogeni, chiediamo di indagare sulle attività dei laboratori nigeriani finanziati dagli Stati Uniti ad Abuja, Zaria, Lagos e informare la comunità mondiale sui suoi risultati, ha detto Krylov. In Russia i giornalisti della TV di Stato hanno affrontato il tema del vaiolo delle scimmie, sottolineando come soltanto l'Occidente sia stato colpito dal virus. L'argomento è girato a Nikolai Lenin, scrittore di origine russa, ospite della puntata del 27 maggio dell'Aria che tira, il talk show della 7 condotto da Mirta Merlino, ma minimizza il caso e in questo momento le propagande dilagano ovunque. Da noi fanno vedere pezzi di videogiochi scambiandoli con la realtà, da loro utilizzano un'arma a forma di propaganda, ma sempre di propaganda si tratta. Non prenderei questi personaggi come esempio, vengono presi sistematicamente in giro e non seguiti dalla maggioranza. La gente minimamente intelligente li prende in giro e sono seguiti come un circo bulgaro. I canali sono tutti a grandi linee gestiti dal governo, quelli non gestiti sono stati subiti degli attacchi e poi anche bloccati. È un paese in cui i media sono controllati dal governo, noi abbiamo gli oligarchi che controllano i nostri media e i nostri giornalisti, c'è sempre un elemento di controllo. E il Cremlino ha dichiarato lunedì che l'Occidente ha innescato una crisi alimentare globale imponendo alla Russia le sanzioni più severe della storia moderna per la guerra in Ucraina. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato mercoledì di essere in intensi contatti con Russia, Ucraina, Turchia, Stati Uniti e Unione Europea nel tentativo di ripristinare le esportazioni di grano dall'Ucraina, mentre la crisi alimentare globale peggiora. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il Cremlino è d'accordo con la valutazione delle Nazioni Unite, secondo cui il mondo ha dovuto affrontare una crisi alimentare che potrebbe causare carestia. Parto. Matteo Salvini ha preso la decisione di volare a Mosca, convinto di poter agevolare il cessate del fuoco in Ucraina. Si imbarcherà per la Russia nei prossimi giorni, probabilmente già domani, per un viaggio che dovrebbe prevedere anche una tappa a Istanbul. La notizia è filtrata ieri pomeriggio mentre il leader della Lega stava comiziando a Como. Ha spiazzato Palazzo Chigi, la Farnesina, lo stesso partito. Il senatore milanese ha così frettolosamente fatto sapere che prima della sua missione intende parlare con Draghi e con i vertici del Carroccio. È tutto pronto per una trasferta delicatissima, la seconda di un politico europeo nella capitale russa da quando il 24 febbraio è cominciato il conflitto. Repubblica aveva parlato delle intenzioni di Salvini già inizio mese. Il leader leghista aveva già più volte smentito di aver chiesto il visto. E i ministri della transizione ecologica e dell'energia dei paesi del G7 si sono riuniti a Berlino per pensare a nuove misure comuni nell'ambito della lotta al cambiamento climatico e alle crisi alimentari. Gli stati del G7 si sono impegnati a porre fine ai finanziamenti esteri nei progetti di combustibili fossili privi di tecnologie di cattura del carbonio entro la fine del 2022. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA, un sistema di potere degenerato. L'ennesima orrenda strage seguita a una sparatoria in una scuola negli Stati Uniti ha riacceso le solite polemiche sulla facilità con cui in America è possibile entrare in possesso di armi da fuoco. Lo stesso presidente Biden ha tenuto una conferenza stampa di una decina di minuti martedì alla Casa Bianca per denunciare la lobby delle armi a Washington, lasciando intendere che leggi più restrittive sulla vendita e il possesso sarebbero in grado di risolvere magicamente la piaga della violazione che attraversa la società americana. Ci sono pochi dubbi che il petroliere di armi, anche pesanti, negli Stati Uniti contribuisca al verificarsi di episodi tragici come quello accaduto martedì nella scuola di Uvalde in Texas. Associazioni come la NRA, per quanto riduce da una pesante crisi finanziaria, esercitano un'influenza sproporzionata su buona parte dei membri del Congresso, precisamente per impedire l'approvazione di misure legislative più severe A cominciare dalla verifica approfondita dei precedenti di quanti intendano acquistare un'arma da fuoco. È vero anche che i democratici moderati e soprattutto la grande maggioranza dei repubblicani utilizzano il tema del libero possesso di armi, presumibilmente garantito dalla Costituzione, come uno strumento per fare leva a fini politici su sentimenti libertari e spesso ultra reazionari. Proprio in Texas, la scorsa estate, il governatore repubblicano Abbott aveva firmato una legge che consente di portare con sé liberamente ovunque una pistola senza bisogno di ottenere un permesso dalle autorità.
نهج البلاغه دل امام علی.
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui, per le saggezze che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, facendo riferimento a coloro che si sono astenuti dal sostenerlo nel combattimento, ha detto: loro hanno abbandonato il giusto, ma non hanno sostenuto il male, l'ingiusto. In base a quanto è stato riportato nei testi storici, questo detto riguarda coloro che affermavano di essere neutrali, come Abdullah ibn Umar, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Musa al-Ash'ari, Al-Ahnaf ibn Qais, Muhammad ibn Maslama, Usam ibn Zaid e Anas ibn Malik, eccetera. Senza dubbio queste persone non hanno apertamente sostenuto il male, ma non sostenere il giusto è anche una sorta di sostegno del male. Pertanto saranno conteggiati tra gli oppositori della verità. Da questa ikma apprendiamo che nella lotta eterna tra il giusto e l'ingiusto, tra il bene e il male, non si può restare neutrali e pensare di aver fatto la cosa più idonea, in quanto la neutralità in questo caso vuol dire accettare le deviazioni e le ingiustizie da una parte e abbandonare il fronte della giustizia e della volontà di Dio da un'altra. Come abbiamo detto, nella storia dell'Islam, e in particolar modo dei primi anni dopo la disparità del nobile profeta Muhammad, pace su di lui e sulla sua famiglia, vi sono stati diversi tentativi per deviare la religione, ignorando le parole di Allah, gloria a lui l'Altissimo, e la volontà del profeta, espressa esplicitamente in varie occasioni. Nella storia dell'Islam, i musulmani, nonostante le loro differenze, hanno concordato non solo su molti principi dell'Islam, ma anche su molte pratiche religiose. Ma dinanzi a questa grande forza di unione tra i musulmani, c'è stata da sempre l'ostilità da parte dei nemici dell'Islam, che da sempre hanno cercato di allontanare i musulmani dai principi più importanti dell'Islam per sradicare questa unità islamica. Come abbiamo detto, nonostante l'imam Ali fosse stato indicato più volte e in modo diretto ed esplicito da parte del nobile profeta, pace su di loro, come la figura perfetta per continuare a guidare la umma islamica sulla retta via in assenza del profeta, vi sono stati personaggi tra gli stessi musulmani che hanno contribuito attivamente o con il loro silenzio all'allontanamento della comunità islamica da questa eccellente guida. Ed ecco perché l'imam Ali si è lodato dal Signore parlando di questo ingiusto ed apparente neutralità. Ricorda che non aiutare il fronte della giustizia può avvenire in due modi: essere nella fila dei nemici oppure restare indifferenti al richiamo del proprio imam e abbandonarlo nelle battaglie. Tali comportamenti sbagliati e ingiusti rafforzano direttamente o indirettamente gli ingiusti e i nemici di Dio, e dunque poco importa se si sceglie di restare con i nemici di Allah, l'Altissimo, del profeta e del suo legittimo successore, in modo attivo o passivo, in quanto entrambe le due vie conducono all'ostilità nei confronti della volontà divina. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!